L'omelia la trovate stasera scritta, l'avete già tra le mani, perché è un giorno questo davvero importante per la comunità cristiana. Ecco perché ritengo che l'omelia del parroco oggi debba essere particolarmente pensata. Il Giovedì Santo, già questo l'ho detto l'anno scorso, dovrebbe essere una sorta di verifica e di ripartenza per la comunità, perché è qui che nasce la comunità cristiana, attorno all'Eucaristia. E allora, anche se sarà un po' più lunga del solito, pazienza, offriamo questo piccolo fioretto, questo piccolo sacrificio stasera, ma ritengo che sia anche questo importante se vogliamo davvero crescere. Il Giovedì Santo, nella messa della cena del Signore, il parroco si rimbocca le maniche e con le proprie mani lava i piedi di alcune persone, così come ha fatto Gesù con gli apostoli. Lo abbiamo appena ascoltato dal Vangelo. Stasera, a proposito, laverò i piedi a 12 persone, 6 coppie di fidanzati, in rappresentanza di tutti i giovani che si stanno preparando a questo momento così importante della loro vita e vuole essere un incoraggiamento per tutti coloro che stanno per fare questa scelta definitiva. Le mani di Gesù sono aperte per ricevere dal Padre il dono della sua missione di figlio in mezzo agli uomini, e allo stesso tempo sono aperte verso i discepoli nel gesto della lavanda dei piedi. Questo gesto è un'azione imprevedibile da parte del Signore. Lavare i piedi agli ospiti era compito esclusivo degli schiavi e per giunta degli schiavi pagani, visto che gli schiavi ebrei fossero preservati da questo compito. Quindi era un gesto davvero ritenuto umiliante per chi lo faceva. Eppure Gesù sceglie di farlo, sceglie di essere l'ultimo degli ultimi. Charles de Foucault amava ripetere: il posto migliore è l'ultimo, ma è già occupato, è del Signore. Certo, possiamo stargli anche noi vicino, basta stare in ginocchio, in basso, tra gli ultimi. Ma Gesù non si limita ad abbassarsi, a farsi ultimo tra gli ultimi, fa molto di più. Depone le vesti per poi, lavati i piedi, riprenderle di nuovo. Il buon pastore depone la propria vita, questo è il significato, per poi riprenderla di nuovo. Quindi in questo gesto della lavanda dei piedi c'è tutto il mistero della morte e risurrezione del Signore. Lui offre tutto se stesso in croce e il Padre lo innalza nella gloria della risurrezione. Il darsi per, senza misura, apre incredibilmente ad una vita nuova, apre ad una vita di amore. Ma che cosa significa amare? Voglio raccontarvi a questo proposito una storia di un autore anonimo, di un autore brasiliano. C'era una volta l'amore. L'amore abitava in una casa pavimentata di stelle e adornata di sole. Un giorno l'amore pensò ad una casa più bella, dentro l'uomo, nel suo cuore, l'amore costruì la sua casa. L'amore andò ad abitare nel cuore dell'uomo e centrò tutto là dentro, perché il cuore dell'uomo è fatto di infinito. Ma un giorno l'uomo ebbe invidia dell'amore. Voleva impossessarsi della casa dell'amore, la voleva soltanto e tutta per sé. E l'amore fu scacciato dal cuore dell'uomo. L'uomo allora cominciò a riempire il suo cuore, lo riempì di tutte le ricchezze della terra, ma era ancora vuoto. L'uomo, triste, si procurò il cibo col sudore della fronte, ma era sempre affamato e restava con il cuore terribilmente vuoto. L'amore allora si rivestì di cibo, si travestì di pane e attese silenzioso. Quando l'uomo affamato lo mangiò, l'amore ritornò nella sua casa, nel cuore dell'uomo, e il cuore dell'uomo fu riempito di vita, perché la vita è amore. C'era una volta l'amore, o c'è ancora? La storia del nostro amore certamente non è una storia semplice, ma nonostante le ferite e le sofferenze, è sempre una bella storia. È la storia del nostro amore, delle nostre mani e dei nostri piedi, della vita che portiamo dentro. Questa storia, in realtà, è ciò che celebriamo stasera, rivivendo l'ultima cena, l'Eucaristia. Nell'essenza dell'Eucaristia, la donazione di Cristo come modello dell'amore, dovremmo scoprire la legge profonda della nostra vita. Il corpo di Cristo ci è dato affinché noi tutti lo assimiliamo e formiamo una comunità reale, una vera fraternità tra noi. Se voglio maturare come persona, ho da guardare il mio cammino da questa prospettiva, il cammino nell'amore. Il Vangelo che entra in contatto nella vita di famiglia, nel lavoro, nelle relazioni, deve ispirare una posizione costante di dono di sé, di un amore che lava i piedi, che dà la vita per gli amici. Questo cammino dell'amore è il centro della vita cristiana e avviene in un segno sacramentale che noi chiamiamo messa, quello che stiamo adesso facendo. La messa è l'annunzio della speranza e della gioia pasquali. Sotto questo sacramento, formato di gesti e parole che ruotano attorno all'offerta del pane e del vino, si rinnova la vera Pasqua, centro della storia del mondo. La messa ci può forse apparire come un atto di culto misterioso che sembra ai margini della vita. Allora è necessario comprendere un po' di più la messa per poter comprendere come inserirci in questo atto che sentiamo magari importante, ma che non arriviamo a capire del tutto. Capire la messa in realtà vuol dire non capire un rito, ma comprendere cosa vogliamo fare della nostra vita. Allora stasera diamo uno sguardo alla messa, a come è fatta, per poter vivere il cammino dell'amore. Dalla messa alla vita. Questo è il tema che come comunità parrocchiale ci siamo dati a partire da quest'anno pastorale. Allora, punto primo. La comunità cristiana si presenta anzitutto a Cristo povera, a mani vuote, mostrando non tanto con le parole quanto con la sua stessa presenza di essere bisognosa di perdono, di amore, di bellezza. Questo è quello che facciamo proprio all'inizio della messa. diciamo subito: Signore pietà. Riconosciamo cioè che da soli non ce la facciamo. In Brasile ho incontrato diversi giovani che hanno ricevuto grandi traumi nella loro infanzia. Chi è stato abbandonato in un pollaio, chi non ha mai conosciuto suo padre o chi ha visto il padre picchiare quotidianamente la madre. Questi traumi per molti di loro costituiscono un limite che influenza pesantemente la vita. Magari desiderano fare cose importanti, ma si sentono come bloccati, come con una palla al piede. Durante un incontro un ragazzo disse che del suo passato non aveva nessun pensiero positivo, nessun ricordo bello. È terribile questo. Ripensare al proprio passato e non trovare nulla di bello da poter ricordare. Neanche il presente per questo ragazzo è un granché, perché non ha neppure le scarpe. Un altro giorno ha confidato: come sarebbe stata la mia vita se mia mamma non fosse morta e io starei ancora con i miei fratelli? Sono 4 figli, ma è una famiglia che non esiste più, ognuno è separato dagli altri. Un altro giovane di imponente stazza fisica, rispondendo a una domanda su cosa si aspettasse dal futuro, rispose in maniera inaspettata: poter rivedere i miei genitori. Lo avevano abbandonato quando era ancora piccolo. Ma ho conosciuto anche giovani capaci di trasformare i loro incubi in vocazione, in orientamento esistenziale, come quel bambino abbandonato in un gallinero, cioè nel pollaio, che, aiutato da persone splendide che gli sono state vicino, è come rinato. Ha iniziato a leggere e a scrivere soltanto a 14 anni. Ora ne ha 30. Si è sposato e ha una bambina. E la sua vita la sta spendendo rimanendo accanto a questi ragazzi sfortunati come lui. Quel trauma terribile iniziale si è trasformato in una stella che lo sta conducendo continuamente per tutta la vita, facendo scaturire dal profondo l'amore. Addirittura spesso pubblicamente dice di ringraziare il Signore per non aver conosciuto i suoi genitori. Questo infatti gli ha permesso di incontrare fratello Arturo Paoli, il missionario che è stato lì in Brasile e che ha cambiato totalmente la sua esistenza. Ho voluto fare questi esempi, che sono particolarmente forti, perché per scoprire la nostra identità bisogna partire dagli aspetti più problematici della nostra vita. Non è possibile una scelta di impegno a un ideale che ci coinvolga completamente se non abbiamo affrontato una grande sofferenza. Senza sofferenze, senza ferite incise dentro di noi, le nostre scelte rischiano di rimanere superficiali. Non si entra nel ritmo della messa se non partiamo da questa esperienza. Questa è la prima cosa allora per vivere la messa: portare noi stessi. Quelli che vanno a messa devono poter esprimere sinceramente e lealmente: Signore, abbi pietà di me. Agnello di Dio sacrificato per me, per togliere i peccati del mondo, lavami, fa che non mi perda nella morte. Forse si è troppo insistito che i cristiani vadano a messa, si è troppo detto è un obbligo, è un dovere, è un precetto, e non si è detto abbastanza che bisogna entrare nello spirito della messa. Assolvere a un obbligo è facile, ma noi siamo chiamati a qualcosa di molto più bello: entrare nello spirito della messa. Qual è questo spirito? Diventare anche noi come l'agnello di Dio, portare la pena del mondo, sentirsi responsabile dell'altro. Bisogna andare a messa con l'intenzione non di soddisfare un dovere, ma con la disposizione ad essere presi da Gesù sacerdote ed essere formati da Lui a questa grande missione di salvezza. Secondo punto. Alla messa siamo riuniti insieme per offrire le cose della terra e ripensare il nostro lavoro, la nostra relazione con le cose alla luce della parola. Per crescere ho bisogno d'amore. L'umanità ha bisogno d'amore per progredire. Veniamo a messa non per offrire le decime e chiedere a Giove adirato, come facevano i pagani, di calmarsi e di lasciarci fare indisturbati gli affari nostri, anche se non sono tanto puliti. Non veniamo in chiesa per cercare di catturare l'aiuto di Dio. Le cose le sappiamo fare, organizzare, moltiplicare da noi stessi. Dio per questo ci ha dato già la ragione, la razionalità, l'intelligenza. A Dio dobbiamo piuttosto chiedere di poter fare tutto senza farci male e soprattutto senza distruggere gli altri, che hanno diritto ad essere rispettati. Venendo a messa, poniamo a Dio la domanda: tutto quel che vivo mi fa crescere nell'amore o mi fa ricadere all'indietro? E nella messa la risposta c'è. L'Eucaristia è un progetto d'amore dell'uomo con le cose e per questo degli uomini tra loro. È una proposta di comunione con Gesù e quindi con gli uomini e le cose. Pensate, in quest'ottica, all'importanza dell'offertorio. Quando presentiamo i nostri doni, in quei doni c'è l'offerta di noi stessi e della intera creazione simboleggiata dal pane e dal vino. E riconoscere che Gesù è veramente il Salvatore del mondo. Portiamo qualcosa di nostro e diciamo a Dio: ci sono anch'io, voglio esserci anch'io nel tuo sacrificio d'amore. Come cantiamo in quel canto d'offertorio: nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita. Oggi abbiamo bisogno di persone che credono fermamente, che siano disposte a dare la vita per qualcosa di grande. Essere persona significa essere partecipi, assumersi le responsabilità dell'epoca che viviamo, a realizzare un'umanità più pacifica, unita, fraterna. Ognuno di noi è chiamato a seguire un maestro che ha lavato i piedi, che ha dato la vita per tutti. Terzo punto di questo sguardo alla messa. Allora, abbiamo visto che anzitutto entriamo a mani vuote, con tutta la nostra povertà. Poi questa povertà la offriamo. E terzo, il cammino dell'amore, che è la messa, trova il suo apice nella consacrazione, nella trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Per l'Eucaristia e con l'Eucaristia Cristo attrae tutto a sé, è diventato il centro del mondo, l'ostia ci assimila a Cristo e unifica il mondo a Lui. Nella consacrazione non si compie solo la transustanziazione del pane, il pane che diventa il corpo di Cristo, si chiama così in termini teologici, transustanziazione del pane che sta sopra l'altare, ma attraverso quello una trasfigurazione che progressivamente coinvolge il mondo intero. Tutto viene assimilato a Cristo. La Chiesa esiste per moltiplicare nel mondo questa forza di assimilazione, rinnovando il mistero dell'Eucaristia. Ecco perché Gesù dice: fate questo in memoria di me. Nella Messa troviamo perciò la nostra vera legge di vita. Nella misura in cui ci lasciamo assimilare da Gesù, usciamo fuori da noi stessi, dal nostro egoismo, per diventare dono. È Gesù che si continua a dare attraverso di noi. Lui rinnova la donazione al Padre della sua vita perché si realizzi in questo modo il grande progetto di fraternità. Bisogna completare l'Eucaristia. L'Eucaristia si completa fuori dalla Chiesa. Bisogna compiere un segno per ritrovare Gesù nella persona dei poveri, nelle persone che soffrono. E forse questo oggi non si fa più. Le mamme dovrebbero dire ai loro bambini nel giorno della prima comunione: andiamo a restituire la visita a Gesù, come fece la mamma di San Giovanni Bosco. La mattina il piccolo Giovannino fece la prima comunione, la sera la mamma lo portò a visitare l'ospizio degli anziani del proprio paesino. Perché? Perché Gesù è venuto a visitarti lui di mattina, adesso tu vai a visitarlo nella persona dei più poveri. Restituire la visita a Gesù vuol dire andare in un ricovero per anziani, visitare Gesù negli altri, soprattutto se più bisognosi o sofferenti. Nel Catechismo studiavamo che Gesù viene a visitare la tua anima, entra nella tua casa, che però non è mai abbastanza pulita per riceverlo. La novità è rendersi conto che Gesù ti assimila e in questa assimilazione ha bisogno di te per continuare ad amare. Ecco, questo è il senso profondo dell'Eucaristia che dobbiamo completare fuori dalla Chiesa. E questo, ripeto, già i genitori dovrebbero dire ai loro bambini, mentre sembra che il problema principale sia soltanto quello del vestitino o di dove fare la festa. Ognuno di noi nasce con questa missione: amorizzare il mondo. Amorizzare il mondo. Gesù nell'atto eucaristico ti prende, ti fa suo, ti comunica il suo spirito e ti libera, cioè ti aiuta ad essere veramente uomo, liberandoti dal tuo egoismo. Siamo niente di meno che incaricati della salvezza del mondo. Il senso dell'Eucaristia non è diventare come gli angeli, ma è vivere la fraternità, compiere atti di riconciliazione con gli esclusi. E questa è una grande e magnifica responsabilità. A questo punto l'omelia era conclusa, però ho pensato di abusare ancora della vostra pazienza per parlarvi anche di un altro fatto importante. Il 150° anniversario delle apparizioni mariane a Lourdes è un evento che la nostra parrocchia sta vivendo intensamente. Infatti, dall'11 febbraio scorso è iniziata una peregrinazione Marie che sta coinvolgendo sempre più famiglie. Lourdes è giustamente conosciuta come uno dei principali santuari mariani, ma la Madonna è principalmente colei che ci dà Cristo. In lei il Figlio di Dio si è fatto carne per opera dello Spirito Santo ed è il medesimo Gesù che viene a noi nell'Eucaristia. Gesù e sua madre sono perciò inseparabili. Se a Lourdes i pellegrini venerassero soltanto Maria senza adorare suo figlio, Lourdes non sarebbe un santuario cristiano. Dove è Gesù, là c'è anche Maria, che lo precede come l'aurora annunzia il giorno. Maria ci aiuta a riconoscere la gratuità della salvezza che riceviamo da Dio, ci fa comprendere che siamo tutti preziosi ai suoi occhi, nonostante la nostra piccolezza e le nostre miserie. Tutte le nostre debolezze e infermità non sono un ostacolo per Dio. Al contrario, Egli opera su di esse non solo per guarirci e salvarci, ma per renderci a nostra volta strumenti di salvezza. Non soltanto per farci oggetto della sua compassione, della sua misericordia, ma per farci diventare a nostra volta, con la sua grazia, capaci di avere compassione verso gli altri e di sostenerli nelle loro prove. L'esempio vivo e santo di Lourdes è Bernadetta, la piccola, povera e semi-analfabeta veggente. La sua vita fu eminentemente eucaristica. Già prima di diventare religiosa, Bernadette cercava di partecipare ogni giorno alla messa, ma soprattutto sono le malattie, le sofferenze e il senso di inutilità che offriva generosamente a Dio, ed è attraverso tutto questo che lei comunicava con il sacrificio di Cristo, di cui l'Eucaristia è la manifestazione. Chiamava il suo letto di malata la mia cappella bianca. Da qui possiamo davvero dire che Bernadetta viveva l'Eucaristia nella sua carne, e così dovremmo viverla anche noi. Ci ha lasciato una preghiera che lei compose o forse ricopiò, ma che corrispondeva a quanto sentiva profondamente. O Gesù, dammi il pane dell'umiltà, il pane dell'obbedienza, il pane della carità, il pane della fortezza, per spezzare la mia volontà e sprofondarla nella vostra. Scrisse ancora: io non ero nulla, e di quel nulla Gesù ha fatto una gran cosa, poiché io sono una specie di Dio per mezzo della Santa Comunione. Nelle sue ultime ore di vita dirà: sono macinata come un chicco di frumento. È una chiara allusione all'Eucaristia, il corpo di Cristo offerto come pane di vita per noi. Così Lourdes è diventato il trono più glorioso del mistero eucaristico, come diceva Pio X. anche a migliaia di chilometri da Lourdes, nella nostra chiesa, nella Cappella dell'Immacolata, che diventerà stasera altare della Reposizione, e poi capirete come e perché guardandola, una semplice riproduzione della grotta consente di riflettere e prolungare l'esperienza di Bernadetta. Così, se da un lato lo sguardo va subito all'immagine della Madonna, dall'altro lato è immediato l'invito al raccoglimento e alla preghiera. Davanti alla riproduzione della grotta c'è anche una statua di Bernadetta in ginocchio. Nella grotta di Lourdes, tra il posto che Bernadetta occupava e la nicchia dove si trovava la Madonna, c'è l'altare. L'altare serve per la celebrazione della messa. Tutti allora possiamo capire che Gesù è il centro dell'incontro. La Madonna a Gesù vuole condurci. E la grotta per Bernadetta diventa come il luogo, l'aula dove prepararsi alla sua prima comunione. Quando ebbe infatti le apparizioni, non aveva ancora fatto la prima comunione, e lei dirà: è stata la Madonna a insegnarmi, a guidarmi verso la prima comunione. E allora è grazie a Maria che Bernadetta sa accogliere degnamente il corpo di Cristo. Ecco perché anche nella nostra Chiesa Madre la riproduzione della grotta di Lourdes è la catechesi più facile per tutti, piccoli o grandi. Anche qui, con la Madonna di Lourdes, tutti e tutte questi e queste Bernadette dei tempi d'oggi scoprono che le loro croci diventano gloriose per mezzo dell'Eucaristia. Lourdes ci mostra al vivo la legge della carità. Chi vi è stato in pellegrinaggio racconta sempre con commozione d'aver visto che gli ammalati fanno a gara per aiutarsi tra di loro, soprattutto nella preghiera. E questo è forse il più grande miracolo, perché segna il passaggio da una vita attenta esclusivamente a sé ad una vita protesa agli altri. La persona che ama è la sola che veleggia contro il vento che tutto sospinge alla ricerca della semplicità della sorgente. La persona che ama tenta di nuotare controcorrente risalendo le acque verso l'origine. Alla fine di questa nostra povera vita saremo giudicati sull'amore, perché la vita è amore.